Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 24 giugno, una giornata in cui ritorniamo in Europa e continuiamo a parlare di coronavirus e delle sue varianti. Come sapete, il Regno Unito in Europa avrebbe più casi della cosiddetta variante Delta rispetto a molti altri paesi europei e non solo, e questo genera naturali preoccupazioni anche in virtù della riapertura delle frontiere e dei movimenti da e verso l'Europa e il Regno Unito. Ma non ci soffermeremo solo sugli aspetti che preoccupano di più e ancora riguardo al Covid, anche perché possiamo dirlo, quest'ultimo anno è stato vissuto da tutti con preoccupazione e abbiamo bisogno di vedere la luce fuori dal tunnel, ma vi racconteremo anche delle storie positive. Per esempio, come sempre nel Regno Unito, il governo ha avallato un progetto per i pazienti post-Covid che utilizza il canto lirico e le sue tecniche di respirazione come strumento riabilitativo. Per la piazza online, i suggerimenti dalla redazione oggi ci arrivano da Giulia De Luca e vanno su questi hashtag, tutti in inglese. Il primo è Delta Variant, il secondo è Delta Plus Variant, o se volete leggerlo in latino Delta Plus Variant, oppure ancora Opera Ino and Me, e poi ci suggerisce di andare a guardare il profilo Twitter della English National Opera, che appunto è Ino. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
This is the story of the Delta variant, of how it came to the UK, of how it delayed Boris Johnson's Covid plans.
I cannot say that we have met all our four tests for proceeding with step four on June the 21st. I think it is sensible to wait just a little longer.
Let's go back to the start. In October, a new variant was detected in India. 6 months on, in April, India's cases were surging and several mutations of the variant.
Qui a Radio 3 Mondo stiamo ascoltando un report della BBC dove lo speaker spiega perché il Regno Unito si sta preoccupando per una terza ondata di infezioni da coronavirus. La prima voce è quella di Rose Atkins della BBC, che traccia la storia della variante Delta dal suo arrivo a come è diventato il ceppo dominante di Covid-19. Poi abbiamo ascoltato la voce di Boris Johnson, che dice: non posso dire che abbiamo esaurito tutti e quattro i nostri test per procedere con la fase cosiddetta fase 4 dal 21 di giugno. Penso sia sensato, dice Boris Johnson, aspettare un po' di più. Eccoci, quindi la variante Delta, la nuova bestia nera dell'evoluzione del Covid, come stanno reagendo i paesi europei, il resto del mondo? Insomma, i laboratori che analizzano il virus hanno condiviso i loro risultati in questo database globale e secondo questi dati il Regno Unito avrebbe più casi della variante Delta rispetto a altri paesi, tra cui per esempio la Danimarca. Ne parliamo dunque con William Ward, corrispondente da Londra per Panorama e per il quotidiano Il Foglio. Buongiorno William.
Ciao e buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
Grazie William per essere con noi da Londra. Dunque, un totale di 75.953 casi di variante Delta sono stati individuati nel Regno Unito fino al 16 giugno, rispetto ai 42.000 e passa della settimana precedente. Altri casi sono stati identificati negli Stati Uniti, in Germania, in Spagna, 97, che è la cifra più bassa, in Danimarca. Come sta reagendo il governo del Regno Unito rispetto a questa rinnovata minaccia?
In modo un po' particolare, perché se da una parte le cifre delle infezioni sono veramente spaventose, il fatto sta che l'altissimo grado di vaccinazione, anche persino con il doppio vaccino, ha fatto sì che il numero di o di gravi ammalati ricoverati in ospedale rimane stranamente molto basso. Quindi l'operato di questo governo capeggiato da Boris Johnson è stato notoriamente variabile in questi 16-17 mesi da quando l'emergenza Covid è emersa a febbraio scorso. Non perdono mai occasione, ovviamente, per inneggiare, anzi auto-inneggiarsi per il grande successo della campagna delle vaccinazioni, che al quasi 70% adesso della popolazione adulta ha creato un certo, come dire, di sicurezza intorno a certamente tutti coloro più indicati, più a rischio, diciamo, di una grave infezione. Ma per il momento mentre i numeri si alzano, il tasso di disagio a livello personale è molto basso. Ci sono dei giovani che vengono ricoverati in ospedale, ma non c'è un numero particolarmente alto di decessi a questo punto. Si spera che facendo entro il 19 luglio, che sarà il nuovo traguardo fissato dal governo per finalmente liberarci da tutti gli effetti del lockdown, posticipato da una settimana per un ulteriore mese, si spera che la campagna di vaccinazione sarà talmente forte che saremo intorno al 90% di vaccinazione, quindi quella famosa immunità di gregge di cui si parlava molti mesi fa in modo all'epoca considerato discutibile.
Ecco, quindi tra un po' potremmo dire si raggiungerà l'immunità di gregge, e comunque gli effetti del coronavirus sembrano essere sempre meno gravi all'interno, insomma, di un numero sempre più basso comunque di persone. E dalla redazione Giulia De Luca ci suggerisce alcuni approfondimenti su questa variante Delta, per esempio la BBC e l'Economist e anche il Financial Times hanno scritto una serie di articoli in cui spiegano perché vengono utilizzate le lettere greche per le varianti di coronavirus. C'è una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che questo accade anche per semplificare un po' le discussioni scientifiche, per aiutare a rimuovere qualche stigma dai nomi variante indiana, variante sudafricana, variante brasiliana. Noi ci permettiamo anche di dire che nella scienza le lettere greche vengono sempre utilizzate. Ma tornando al Regno Unito, William Ward, in tutti i paesi del mondo la prolungata emergenza Covid genera proteste, preoccupazioni, oltre ai consueti negazionismi. Ecco, il Regno Unito è passato anche attraverso la Brexit precedentemente, quindi diciamo questa fase è anche determinata da scelte politiche oltre che dalla pandemia. E come stanno reagendo i cittadini britannici? C'è chi protesta nei confronti di Johnson, e se lo fa, perché lo fa?
Dunque, rispetto ad alcuni paesi, e mi viene in mente ovviamente la Francia, dove c'è un altissimo tasso di cittadini che si rifiutano a farsi vaccinare oppure che protestano contro il cosiddetto complotto del potere per soggiogare la popolazione. In Gran Bretagna direi che i numeri sono abbastanza bassi, cioè incredibilmente dopo cinque anni di proteste, di divisione sociale causata da tutta la querelle della Brexit, quindi radicalizzando sia gli uni che gli altri della popolazione in una maniera che io in quasi 70 anni di vita non ho mai visto in Gran Bretagna, stranamente ci rimane una fiducia nelle strutture, soprattutto nei confronti della amatissima struttura nazionale della sanità, la NHS. Quindi il tasso dei cittadini che sono riluttanti a farsi vaccinare è molto molto basso, fra gli over 60 e del 97% coloro che si sono fatti vaccinare. Le uniche eccezioni sono fra le comunità degli gente di ceppo razziale asiatico o afro-caraibico, che per motivi storici magari difficile da capire per certi versi, hanno meno fiducia nelle strutture sanitarie nazionali. Per quanto riguarda invece proprio i focolai di protesta, ci sono, è un po' in crescita questo movimento ed è, credo, come in altri paesi europei, un po' variopinto in quanto esprime elementi di destra, di quella destra un po' caotica, anarchica, facilmente preda delle conspiracy theories, cioè della dietrologia più pazza, spesso di provenienza americana, e poi elementi della sinistra, di una certa sinistra anarcoide, cappeggiata addirittura dal fratello di Jeremy Corbyn, l'ex leader sfortunato del Partito Laborista, il fratello Piers Corbyn, tipo molto eccentrico, scienziato di una certa fama in passato, che invece è il capo di questo movimento appunto caotico, che riesce ad esprimere grandi numeri, 20, 30, 40 mila persone che si sono sfilate per il centro di Londra, ovviamente sfidando tutte le tutte le sanzioni, diciamo, e i divieti per quanto riguarda la sanità pubblica, l'igiene pubblico, maschere e distanza sociale, eccetera. Si spera che stia in diminuzione adesso, anche perché, come dicevo prima, larga parte della popolazione, delle minoranze etniche, adesso spaventate dalla diffusione fra i loro numeri di questa apparentemente non troppo paurosa variante Delta, il clima, diciamo, l'umore nazionale collettivo sembra di affidarsi sempre di più alle soluzioni mediche scientifiche, soprattutto dei vaccini, che sembrano aver ridotto di moltissimo il tasso dei decessi e dei ricoveri molto gravi.
Ecco, quindi pochi cospirazionisti, se non qualcuno che lo fa per motivi squisitamente politici, in questa storia che riguarda, insomma, le varianti del coronavirus. Ci sono anche tutta una serie di notizie che riguardano i movimenti, i viaggi, le cosette green card. Ci sono delle informazioni che oggi potete trovare anche sulla BBC in merito, e intanto ci sono anche alcuni approfondimenti che noi come Radio 3 continuiamo a fare. Dopo Radio 3 Mondo, Radio 3 Scienza vi parlerà proprio del sequenziamento del virus, come si fa, quanto costa, perché è importante. Poi bisogna ricordare che una nuova arma nella guerra contro il Covid è stata trovata in una terapia di anticorpi cosiddetti Regeneron. Un'azienda dello stato di New York infatti sta cercando di migliorare la sopravvivenza dei pazienti con il Covid e offre una rinnovata speranza per il trattamento dei malati più gravi della malattia. E noi continueremo adesso a rimanere in Regno Unito con William Word e parlare anche di alcuni aspetti positivi e che coinvolgono anche la cultura. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere i link ai contenuti della nostra rassegna stampa del mattino, e che adesso potete contattarci via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
I was totally skeptical. I was like, okay, how does singing help? I didn't know the science behind it. And also my trepidation was that I'm not a singer. I'm not even a native English speaker. So how am I going to sing these lyrics and sing in front of people who I don't know? But it was such a non-judgmental environment that everyone was put at ease. Summertime!
Siamo ancora su Radio Tremondo insieme a voi e stiamo ascoltando un report del media tedesco Deutsche Welle, lingua inglese, che racconta come in collaborazione con medici e terapisti i cantanti dell'English National Opera stanno aiutando i pazienti che soffrono di effetti tardivi dal coronavirus, come imparare a superare le difficoltà respiratorie associate al lungo periodo in cui si sono trovati insieme al Covid. E abbiamo abbiamo sentito dalla voce Shiba, che è una paziente, che dice: ero scettica, pensavo come il canto potrà aiutarmi, non sapevo la scienza che c'è dietro, in più ero in apprensione perché non sono una cantante, non sono nemmeno una persona di madrelingua inglese. Ecco che in Inghilterra i medici di base prescriveranno il canto lirico ai sopravvissuti al Covid. Allora cerchiamo di approfondire questo con tre ospiti, sempre con William Ward, corrispondente da Londra per il magazine Panorama e Il Foglio. Ben ritrovato William e grazie di essere con noi. E con Agata Lombardo, cantante lirica, insegnante, musicoterapeuta del sistema BioHarmon, collabora con l'Università La Sapienza e l'Università di Torino al corso di laurea in logopedia. Buongiorno Agata Lombardo.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
E ne parliamo con il professor Giovanni Ruopolo, medico chirurgo, professore associato di foniatria all'Università La Sapienza. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci William, torniamo da te perché questa storia parte proprio dal Regno Unito. Il Regno Unito ha dato alla National Academy for Social Prescribing un finanziamento di 5 milioni di sterline per sostenere la salute e il benessere delle persone alla luce della pandemia, sostenendo proprio la prescrizione da parte dei medici di base di lezioni di canto lirico. È un'iniziativa che la dice lunga anche sull'apertura della scienza medica in Inghilterra verso la cultura, non sono compartimenti stagni. E ti chiedo anche che in questo momento che tutto si riapre, anche il settore culturale si riapre, per esempio accade in Italia, cosa succede in Inghilterra? Un anno fa ne avevamo parlato proprio su Radio Tremondo di iniziative che erano in atto proprio in Inghilterra per dare una spinta ad un importantissimo settore culturale. Eccoci, non sentiamo William Ward in questo momento e allora probabilmente la linea è caduta. Ci rivolgiamo dunque ai nostri ospiti, al professor Giovanni Ruopolo e Agata Lombardo. Professor Ruopolo, questa scelta del governo del Regno Unito si basa sicuramente su evidenze scientifiche, su elementi che diciamo di fatto insomma hanno ragion d'essere. Come il canto lirico può aiutare soggetti con problemi respiratori? Perché dal punto di vista scientifico applicabile?
Ma guardi, sicuramente è un'iniziativa di grande valore e grande interesse. Noi abbiamo dei dati sulla prevalenza della disfonia nei pazienti Covid che ci dicono che un quarto di soggetti durante il Covid soffrono di disfonia. E poi questo sia per l'infiammazione delle corde vocali che per le sequele di intubazione. Non abbiamo ancora dati precisi sulle sequele a distanza, ma sicuramente abbiamo esperienza di molti pazienti che appunto lamentano concomitantemente problemi respiratori e problemi di voce collegati, ed è proprio questo il nodo, nel senso che sicuramente il logopedista è il professionista che si occupa di patologie della voce e va tenuto sempre presente, però nel caso specifico l'associazione di problemi respiratori e conseguenti problemi vocali rende sicuramente, come ci spiegherà anche la maestra Lombardo, proprio il lavoro, l'addestramento al canto per le tecniche di respirazione, di coordinazione pneumofonica, una chance sicuramente estremamente interessante, e che poi, questo come mia opinione personale ovviamente, non può non avere una ricaduta positiva sul benessere personale, insomma recuperare la propria voce cantando ovviamente ha un valore che va poi al di là del dato strettamente tecnico, insomma secondo me.
Ecco, quindi diciamo ci sono dei benefici sostanziali. Agata Lombardo, quali grandi potenzialità dà in sé la tecnica di respirazione alla base del canto lirico? Sappiamo che ha lavorato a progetti volti a dare beneficio ad alcuni pazienti danneggiati nell'apparato fonatorio usando questa tecnica. Ecco, quali risultati si possono ottenere anche dal punto di vista psicologico?
La tecnica del canto lirico aumenta sicuramente la capacità respiratoria, liberando da tensioni e contrazioni il muscolo diaframmatico innanzitutto, e di conseguenza, come l'ergonomia ci insegna, anche gli altri diaframmi. Sì, nell'ambito della rieducazione vocale nel 2015 ho lavorato al progetto chiamato Larivoc, una voce di speranza per i pazienti laringectomizzati. Un progetto sostenuto dalla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Candiolo e coordinato dal professor Giovanni Succo, otorinolaringoiatra, tra i massimi esperti in chirurgia oncologica. Il gruppo di ricerca era finalizzato alla messa a punto di un sistema di intonazione assistita per pazienti sottoposti ad interventi di laringectomia parziale. Abbiamo anche una pubblicazione scientifica che è visionabile su PubMed con il nome Intelligibilità della voce telefonica dopo il trattamento del cancro della laringe. Ecco, proprio in quell'occasione ho potuto appurare la grande potenza della respirazione, ovviamente quella d'uso del canto lirico. Ho visto lo sviluppo della propriocezione grazie all'ascolto non solo del suono e dell'intonazione, ma anche dello strumento corpo-voce.
Ecco, la quindi voce... per un cantante lirico, diciamo così, sentire l'uso della voce in pazienti che poi in realtà voce non ne hanno, che tipo di emozioni dà a chi è un cantante lirico?
È una cosa che mi ha molto commossa, devo dire la verità, perché la voce racconta sempre del suo possessore e della sua storia. In questi soggetti riacquistare, anche se in parte, l'aspetto fonico, che è la manifestazione più intima dell'essere, è stato per loro il primo passo verso la loro nuova forma di comunicazione. Quindi questo è stato molto importante, insomma.
È un passo, tra l'altro, che abbiamo sentito anche da parte di chi, insomma, ha ricevuto questo tipo di aiuto anche nel Regno Unito, come sentivamo prima. Abbiamo di nuovo con noi William Ward, e ti avevo chiesto, William, ma non ci siamo sentiti sostanzialmente, perché il Governo Unito ha deciso di finanziare con 5 milioni di sterline la salute e il benessere di queste persone con prescrizioni da parte dei medici di base di lezioni di canto lirico?
Beh, innanzitutto sì, tutto nasce da una inedita, straordinaria collaborazione spontanea fra due persone, entrambi donne per quanto risulta. Jenny Molica, che è il capo degli insegnanti di canto dell'English National Opera, il secondo ente lirico britannico, magari di poco interesse agli italiani a Londra perché cantano anche le opere italiane in inglese, ma quando si tratta di opere in ungherese o tedesco invece magari più utile. Dunque, questa Jenny Molica, sia durante questa crisi per gli enti lirici e teatrali in Inghilterra come altrove nel mondo, si stava cercando di trovare un utile poco per i suoi talenti o degli altri maestri di canto dentro la l'ente, ha avuto l'idea di contattare la professoressa Sarah Elkin, che è primaria della medicina respiratoria all'Imperial College, il più importante teaching hospital e università londinese specializzata in medicina e scienza, e ha trovato una corrispondenza perfetta per sperimentare la possibilità che i maestri di canto potessero aiutare pazienti ancora in stato di ricovero della long COVID, come si chiama in inglese, dello strascico lungo, degli effetti che affettano soprattutto il respiro, l'ansia fisico-morale che ne deriva, anche l'ansia sociale di non poter rimettersi in circolazione sociale, diciamo, e ha sviluppato un protocollo, una specie di corso ad hoc di tecniche di respiro e di canto, cominciando con invece le ninne nanne, le lullabies in inglese, che sono a migliaia, che hanno non solo, si cantano magari con meno impegno fisiologico rispetto al canto lirico, ma hanno un alto contenuto consolatorio, diciamo calmante, tanto è vero che si usano per calmare i bambini prima di essere coricati. E l'effetto è stato straordinario su diverse mila pazienti, al qual punto il Ministero della Sanità ha fatto una sovvenzione specifica di 5 milioni di sterline, quasi 6 milioni di euro, per sostenere questa iniziativa che dall'esperimento di origine a Londra si è diffusa invece in tutta l'Inghilterra con altri insegnanti di canto che hanno collaborato in queste classi di 6-7 persone, pazienti via Zoom. e ha avuto dei risultati straordinari, ricostruendo appunto, come i vostri altri due interlocutori hanno già spiegato, usando la tecnica del respiro e del canto, ma anche il contenuto soprattutto delle ninne nanne, per dare creare un effetto calmante.
Ecco, e siccome parliamo di canto lirico, ascoltiamo uno dei casi in cui nella lirica, stavolta in italiano, si parla di medicina.
Io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Tulkarara, la cui virtù preclara dei portenti infiniti. Sono noti all'universo e in altri siti.
A Radio Tremondo ascoltiamo l'aria di Dulcamara, Io sono quel gran medico, dall'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, udite o rustici, insomma Dulcamara è il dottore che vende mirabili liquori, medicine, tra cui l'odontalgico. E allora vogliamo chiedere una domanda, abbiamo pochi minuti, abbiamo solo 2 minuti, una domanda al professore Ruoppolo, se questo tipo di progetto che c'è in Inghilterra si può trasferire anche in Italia, mentre c'è una domanda dei nostri ascoltatori che poi rivolgerei a Agata Lombardo, perché il canto lirico e non il canto moderno? Professor Ruoppolo, intanto.
Sicuramente sì, ci sono ovviamente c'è la disponibilità dei laringologi, dei foniatri, dei pneumologi ovviamente per fare una valutazione di partenza, e sicuramente si può poi fare una valutazione a distanza anche per quantificare i risultati e dare al cantante lirico che addestra il paziente un feedback sul risultato, sui miglioramenti, insomma anche in termini proprio di forza respiratoria recuperata.
Ecco, c'è quindi possibilità anche qui, e sappiamo che ci state lavorando. Agata Lombardo, abbiamo un solo minuto, perché il canto lirico e non il canto moderno, ci chiede un ascoltatore.
Perché nel canto lirico si usa una respirazione massima, ecco, come diceva il professor Schindler, che è il padre della logopedia in Italia, cioè colui che ha portato la logopedia in Italia, il massimo che si possa fare con la voce è appunto il canto lirico. Quindi utilizzando la nostra tecnica, che è quella massima, sicuramente possiamo utilizzare queste persone.
Ecco, quindi c'è anche qui la spiegazione scientifica anche in questo senso. Poi ci sono anche tante cose da dire sulla storia della musicoterapia. Giulia De Luca dalla redazione ci suggerisce anche un minimo documentario di 6 minuti che si trova su YouTube, e si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Ringraziamo i nostri ospiti, Agata Lombardo, cantante lirica, insegnante, musicoterapeuta del sistema BioHarmon, grazie per essere stata con noi.
Grazie
al professor Giovanni Ruoppolo, medico chirurgo, professore associato di foniatria all'Università La Sapienza, e grazie ancora a William Ward, corrispondente da Londra per Panorama e per il quotidiano Il Foglio. Grazie a tutti, e vi saluta tutta la redazione, la console Gina Collauto, la regina Maria Giordano, curatrice del programma, redazione Giulia De Luca, Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 e poi alle 11 con i nostri ospiti, del momento adesso di Radio Trescenza con Roberta Fulci. Restate ancora su Rai Radio 3, buon ascolto.